Per tutti i diavoli sta per cominciare Storytell, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo del fumetto. Ve lo consiglia Sergio Bonelli, editore.
Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio da Maurizio Principato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Storytell, viaggio con personaggi, autori e fan nell'universo dei fumetti, tutti i sabati dalle 16.30 alle 17.30 per viaggiare tra le tavole disegnate e raccontate alla radio. Impresa impossibile? No. Forse un po' difficile, ma noi ci riusciamo perché ogni sabato sono con noi degli autori che lavorano a volte negli uffici di Sergio Bonelli Editore, a volte a casa, ma sempre per Sergio Bonelli Editore, e ci regalano momenti di viaggio fantasioso, giorno per giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. È uno degli autori più prolifici, vivaci, dinamici, nonché trasversali, potremmo dire. È Mauro Boselli, che abbiamo oggi in studio. Buongiorno Mauro.
Buongiorno a te. Io lavoro un po' a casa e un po' in ufficio, mi divido.
Un giorno Alfredo Castelli.
Sono schizofrenico.
Tuo collega Alfredo Castelli, gli chiesi com'è la tua giornata di lavoro. Lui mi disse: io la mattina vado in ufficio e non faccio niente, poi il pomeriggio vado a casa e mi riposo un po'. Quindi credo che non sia esattamente così.
No, per lui è vero.
Per lui è vero, ma è l'anzianità nel senso professionale.
No, no, lui lavora così, è creativo, è magico e riesce a fare queste cose.
Invece tu come lavori? Andiamo subito brutalmente.
Invece io purtroppo il contrario, cioè io vado in ufficio e lavoro come un cane, vado a casa e lavoro come un lupo e tutto così. Poi anche di notte ogni tanto mi sveglio, oppure anche dormendo lavoro, perché mi vengono in mente storie.
Quindi Mauro Boselli, tu sei come John Zorne, che diceva: io dormo, io lavoro anche dormendo.
Beh, assolutamente sì, ma penso che anche tutti gli scrittori, anche quelli importanti, lavoravano così. Lo sai benissimo che Kafka, Buzzati, tutti questi qua sognavano le loro storie.
Ma sul tuo comodino quindi c'è anche il taccuino con la matita nel caso tu ti svegliassi con un'idea?
No, purtroppo devo alzarmi e andare nello studio. non sono arrivato a queste cose intelligenti.
In questa fase dell'anno, noi siamo alla fine della primavera, quindi in quel momento in cui per molti ci sono le vacanze. Per te le vacanze sono ancora una meta lontana, nel senso che hai ancora molte settimane di lavoro prima di concederti un po' di stacco?
Diciamo che io calcolo il numero di pagine che devo ancora scrivere, sono circa 400 e rotte, sì. E poi so che però andrò in vacanza. In genere vado in vacanza in posti dove viaggio tantissimo, mi sveglio prestissimo, carico la macchina, parto, mi fermo, mi alzo, mi metto a camminare. Insomma, cose faticosissime.
Allora, oggi a Storytell la selezione musicale la facciamo direttamente con l'ospite, perché Mauro Boselli, dicevo trasversale prima, perché? Perché ha tanti interessi, fondamentalmente per quello. Allora gli ho chiesto: Mauro, con che brano vorresti partire? E lui ha scelto il brano di una band che non solo lui ascolta e ama, ma di cui sa anche suonare con la chitarra. Il brano
l'unica cosa che so suonare con la chitarra, che sapevo suonare. Vabbè. In realtà, a parte i giri di valzer quando accompagnavo mio nonno nei bar, era Love Like a Man di 10 Years After, che è un pezzo così famoso, penso, un riff così famoso.
Allora lo ascoltiamo. L'hai annunciato, anzi, fai un annuncio radiofonico, allora, fallo tu.
I 10 Years After di Alvin Lee alla chitarra elettrica, uno dei più grandi chitarristi rock, con Love Like a Man.
Questo è Mauro Boselli che canta dal vivo a Storytell, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, e anche con autori che hanno avuto una vita da musicisti, hanno ancora una vita da musicisti nell'intimità dei loro pensieri. Magari un giorno, chissà, Mauro Boselli, magari tornerai a
Ascolta,
suonare. No, ok.
Io sapevo suonare solo questo riff.
Solo questo.
Perché, come ti ho detto, la chitarra me l'ha insegnata mio nonno, che era un grande mandolinista all'inizio del Novecento. Lui è un ragazzo del 99, ha fatto la Grande Guerra. Era in un'orchestra di mandolini insieme ai suoi fratelli, bravissimo. E sapevo fare solo l'arpeggio del giro di valzer o della mazurka quando lui andava con i vecchietti nei bar e nelle osterie. E però suono la batteria, cioè adesso ancora ho uno studio dove non vado mai a scrivere, ma solo ogni tanto con una piccola batteria studio. Faccio talmente schifo ormai che ci vado di rado, poi mi imbarazzo da solo, questo è il punto. Però mi piacerebbe ricominciare.
Diciamo qualcosa riguardante anche un po' la biografia di Mauro Boselli, che è di Milano, ma sì, in realtà leggevo proprio di recente in una tua intervista, un'intervista a fiume, si chiamavano così una volta, molto lunga, dettagliata, molto interessante, che le tue origini spaziano un po' su, quasi su tutta la penisola italiana.
Beh, oddio, no,
quasi, insomma.
Diciamo che hai parlato di fiume, effettivamente sono molto vicino al fiume Po, in quanto mio padre era di quelle parti. Ho anche scritto una storia per Dampier, si chiama Il Grande Fiume,
Grande
in cui
fiume,
tiro fuori lui, tiro fuori me, insomma, attraverso alcuni personaggi. E lui è stato partigiano perché è scappato. Avrei voluto raccontare, scrivere un romanzo su mio padre, ma non perché uno idealizza la figura del padre, naturalmente, ma lui ha avuto una vita fantastica. È andato ovviamente a combattere in Grecia per Mussolini, ma nel 1943, insieme al suo capitano, che era Frigerio, un famoso atleta delle Olimpiadi del 29, e agli altri compagni, hanno attraversato la Jugoslavia piena di nazisti, ustasci, eccetera, sono arrivati fino a casa e si sono uniti ai partigiani, che hanno avuto una vita avventurosa. E i partigiani erano quelli di Salso Maggiore, mio padre di San Secondo Permessi, io sul fiume Po, ci ho passato l'infanzia tra le zanzare, le biciclette e le cave di sabbia.
Sì, con la storia di Dampier, Il Grande Fiume, è una storia bellissima, secondo me sarebbe piaciuta, ci avrebbero messo volentieri le mani tanti registi italiani, spero che prima o poi qualcuno ci pensi.
Comunque è derivativa dai film di Bertolucci, come Strategia del Ragno, un pochino, no?
Sì.
Oppure dal film di Avati, famosissimo, La Casa delle Finestre Chiuse. Poi ci sono altre cose dentro, ovviamente, qualche cosa originale c'è, la mia memoria in particolare e la mia conoscenza dei luoghi.
Senti, a proposito di questo personaggio di cui abbiamo iniziato a parlare adesso con Il Grande Fiume, cioè Dampier, di solito io elaboro un tema della puntata e ho pensato di rifarmi al titolo di un celebre film che ebbe anche una versione comica, ma noi rimaniamo su quella serie, che era Sangue e Arena, poi c'era FIFA,
sì,
e Arena,
cioè,
con Totò.
Bellissimo.
Ecco, ok, ma
noi preferisco in realtà.
Vuoi fare FIFA e Arena,
sì,
come tema?
Vabbè. Se poi c'è anche Hemingway, in cui ci sono delle il torero è un po' demitizzato in qualche modo, no?
Allora,
c'è una cornata in una parte intima, per cui devo dire che è una storia fantastica.
Va bene, allora Sangue e Arena. Sangue e Arena perché? Perché sangue è in qualche modo, cioè, direttamente associato al mondo dei vampiri. E così entriamo parlando di Dampier e raccontando anche che cosa succede in questo preciso momento storico, giugno 2016, per Dampier in edicola e negli altri luoghi dove sta vivendo.
Poi mi dici Sangue, l'ho capita, Arena meno.
Arena te lo anticipo e poi ci
lavoriamo
dopo. Cioè, tutti quanti, quando si cimentano con il tirare fuori da sé il miglior potenziale, è come se sfidassero se stessi
nell'arena.
Mondo.
Beh,
quindi,
certo.
L'arena in quel senso positivo.
Allora, quando si scrive per un pubblico, è chiaro che scendi nell'arena perché non scrivi per te stesso, ma devi affrontare il giudizio. In genere devi fregartene, cioè devi scrivere quello che ti piace a te. Quello che piace a te incontrerà sicuramente altri che sono come te o simili, e quindi a loro piacerà. Quindi a me fa piacere leggere ogni tanto e dice: ah, questa che bella storia, ho visto questa. Interpretazione degli avvenimenti, dei personaggi, cioè, e questo mi capisce. Come dice Baudelaire, lettore Mont Saint-Blable, mio simile, mio fratello. Cioè, purtroppo ci sono anche quelli che invece non gradiscono, questo è inevitabile. Quindi allora sai che c'è questo scontro, a volte può far male, dopo, quando la storia è pubblicata, ma mentre tu la scrivi non ci devi pensare.
Certo.
Per esempio Dampier è un personaggio difficile, a differenza dei text che io ho trovato collaudato e già scritto perfettamente dal grande Gianluigi Bonelli, altro personaggio mitico della mia infanzia.
Che lavorava proprio a due passi da Radio Popolare, che
sì,
va allo studio.
Sì, qui nella via parallela. Quindi Dampier è un personaggio difficile, dicevo, per cui non è stato forse compreso da tutti all'inizio, perché doveva avere un'evoluzione complessa che ha avuto, anzi talmente complessa che io devo avviare, faccio salti immortali per ricordarmi ogni singola cosa, e sono tutte importanti e per fortuna ci riesco.
A proposito di quello che
stavi chiedendomi,
prima,
cosa sta per succedere, sta per arrivare al numero 200. Il numero 200, beh, è un traguardo notevole se ci pensi. Non ci avrei mai creduto, almeno non ci pensavo quando è uscito il numero 1, che già mi sembrava ovviamente per la mia carriera un traguardo notevolissimo. Il numero 200 uscirà quest'autunno, probabilmente sarà presentato a Lucca, lo stampiamo qualche giorno prima, vado a presentarlo a Lucca Comics con una variant cover che ancora non so chi disegnerà. Forse, vabbè, di due cose che magari non si avverano, ma
beh, intanto è bello.
Pensiamo anche, siccome uscirà la storia di Yama, scritta da me con Civitelli ai disegni, forse anche quello avrà l'onore di una variant, non si sa. E per allora usciranno in questi prossimi mesi 4 puntate mie, ed è questo il rischio che uno corre quando scrive fumetti, ma che io voglio correre tranquillamente. Dampier non ha i numeri di un Dylan Dog, posso permettermi di correre un piccolo rischio. Escono 4 storie legate al Dampier del passato, in cui Harlan Draka, il Dampier del presente, non ha che un ruolo minore di ascoltatore dei racconti che avvengono tutti in età arturiana, in un mondo che, di cui esistono pochissimi dati veramente storici, se non semi-leggendari, e quindi io ricreo, usando i dati esistenti, cercando di rendere realistici per quanto riguarda i costumi, le usi e i dettagli storici della macro storia, ma rendo ovviamente fantastici e horror per quanto riguarda la storia dei personaggi che incontrano vampiri, streghe e creature di altri mondi.
A proposito del guardare al passato e portarlo al presente in quest'ottica, volevo farti ascoltare un brano di un duo francese di Versailles che a fasi alterne si rimettono insieme, si separano, si chiamano Air alla inglese, anche se poi loro giocano molto con questo pseudo-sciovinismo dove la Francia c'è, c'è anche l'Inghilterra. Nella loro musica loro hanno quest'ottica, vivono come se fossero nel 1972, massimo 1973, usando gli strumenti di quel periodo, usando la forma mentis di quel periodo in maniera scientifica e assolutamente attendibile.
L'ultimo anno che io apprezzo in assoluto.
Ah sì, 1972.
Poi quindi hanno cominciato a diventare meno interessanti.
Ok, ecco, e hanno anche questa capacità molto bella di spiegare la loro musica. Quando gli hanno detto, ma voi siete dei nostalgici? No, rispondono loro, noi siamo dei modernisti. E quindi c'è anche una certa raffinatezza nel fare queste cose. Loro furono chiamati da Sofia Coppola per un film che era Il Giardino delle Vergini Suicide, e visto che era un film vintage anche come colori, tinte pastello, quello che piacevano anche in certi periodi della sua carriera Quentin Tarantino, loro hanno scritto queste musiche che adesso le ascolterai, sembrano davvero arrivare dal passato, eppure c'è qualcosa di odierno e quindi c'è una sorta di accostamento. Storytella, viaggio con personaggi fan e autori nell'universo dei fumetti. Abbiamo scelto un brano dal sapore vintage che è un po' come i dischi di una volta salta, però essendo un CD, anziché saltare davvero, si assenta digitalmente il suono e poi ritorna, ma è una scelta precisa, Mauro.
Certo.
Mauro Boselli, ospite in studio,
elegante questa trasmissione.
Certo. Allora, parlavamo del Dampier a colori di imminente o quasi uscita, ne dico il numero 200, traguardo importantissimo. Voi pensate 200... volte, 200 sceneggiature, 200 mesi, insomma è un intervallo di esistenza molto ampio. Però facendo un salto indietro nel tempo, una delle prime volte che intervistai Mauro Boselli, che credo sia l'autore di fumetti che ho intervistato più di frequente.
Davvero?
Sì, sì, sono anche felice perché ogni volta ci si aggiungono argomenti, trasmissione alla radio, interviste in casa editrice, in giro, quando ci incontriamo alle fiere, è sempre, anzi forse se vuoi un biografo, tu segnalo,
sì,
mi
sì.
Dici, scriverò la mia autobiografia in cui ricordo i tempi, i good old days, ci possiamo lavorare. Scherzi a parte, però il numero 100 di Dampier aveva una caratteristica molto interessante, come numero 100 nella tradizione era a colori, ma erano dei colori pensati per un numero a colori, cioè non era semplicemente un numero colorato, i colori avevano una funzione narrativa anche nella storia. Quindi, per chi magari non lo ricorda o non l'ha letto, dire, anche se è uno sforzo in memoria notevole, un aggancio al numero 100 e poi dire oggi cosa succederà con i colori.
Allora, hai ragione su questa cosa, in questo sicuramente ho preso esempio dal mio maestro Alfredo Castelli, di cui abbiamo parlato prima, lo schivo Castelli, come lo chiamo io adesso, ispirandomi alla sua ritrosia, si fa per dire, e timidezza, e lui ovviamente ogni giorno non fa che ricordarmi perché ha detto intendevi dire qualcos'altro, perché lo schivo gli ricorda un'altra cosa, ma ovviamente non mi permetterei mai... Castelli è una persona straordinaria e io mi ricordo la prima volta che l'ho conosciuto ero emozionato, adesso invece lo vedo tutti i giorni e quindi
no,
sono
sì, fossi
sono
emozionato abituato. Ancora adesso
sarei
patologico.
Un pazzo. Dunque, allora, però ecco, lui ha sempre usato i colori con un senso nelle sue storie speciali per Martin Mystery, quindi anch'io in un certo senso per le storie a colori che ho scritto, per esempio Il ponte dell'arcobaleno di Zagor, no? Già era il numero 600 se non sbaglio, già dice qualcosa, no? E per quanto riguarda questo Dampier qua, è effettivamente un Dampier in cui ci sono diverse evasioni nelle mondi paralleli, seguendo la teoria scientifica adesso molto in voga del multiverso, e molti dei lettori non sono contenti, ma però la maggior
notevole,
parte dei fisici,
notevole.
Ovviamente sono una razza strana i fisici, sto leggendo i libri di fisica in questo momento perché è mia passione, e tutti credono negli universi paralleli, è una cosa molto interessante e affascinante per un autore.
Beh, anche perché poi su questo si potrebbero spendere molte parole, noi le stavamo facendo fuori onda, poi magari...
Esatto. Okay. Quindi come sanno i lettori più affezionati di Dampier, la prima macro storia dei primi 100 numeri riguardava i rapporti di Harlan Draka, il nostro Dampier, cioè con il padre vampiro, maestro della notte. Il Dampier è una creatura che affronta i vampiri e li può uccidere, l'unica creatura al mondo che può fare perché è figlia di un vampiro e di una femmina umana. Ovviamente è stato fatto nascere da Draca, suo padre, per un preciso motivo, perché gli altri, se dovesse succedere, uccidono o fanno abortire la compagna. Invece Draca, che è migliore degli altri, comunque è più interessante e sfaccettato, l'ha messo al mondo e in un certo senso lo ama e lo rispetta, però lo usa. Nei primi 100 numeri succedeva questo, nei 100 numeri seguenti invece si esplora il multiverso, perché Draca ha, e si scopre anche in questi numeri che stanno per uscire, ha lo scopo di rifondare la sua razza in un mondo parallelo che somiglia a quello perduto dei Maestri della Notte, ha trovato una femmina che gli può dare un figlio vero e non un Dampir, e quindi nel numero 200 e nei numeri immediatamente precedenti e successivi avviene questa battaglia formidabile in cui entrano in contatto i vecchi nemici, vecchi amici, molti muoiono, così si sfoltisce un po' il numerosissimo gruppo dei comprimari di Dampir, che comprende cacciatori di fantasmi, vecchie scrittrici scomparse, esseri crudeli di altre dimensioni, eccetera eccetera.
È una caratteristica di Mauro Boselli, quella di mettere all'interno di una storia, ma anche quando crea un mondo narrativo, una quantità di personaggi che puoi gestire nella loro complessità,
sì,
non è semplice.
Volevo aggiungere che il numero 200, disegnato Luca Rossi, avrà i colori, sì, ma in questa volta però sinceramente non ho voluto prendermi la briga anche di pensare a un uso dei colori, saranno colori e basta. Si svolgerà nel deserto iracheno, dove tra varie guerre che si combattono passerà, credo, inosservata il tremendo massacro a opera dell'armata delle tenebre di Erlik Khan, dio della morte altaico, che in realtà è un maestro della notte, che affronta finalmente il suo amico nemico Dampir in singolare tensione. Non vi dico come va a finire, anche perché la storia si conclude poi, in un certo senso, ha delle appendici nei numeri successivi, dove finalmente vedremo il mondo dei maestri, il nuovo fratellino di Arlan e tante altre sorprese.
Hai parlato di luoghi lontani. La cosa interessante, affascinante di Dampir è che è un progetto narrativamente anche itinerante, nel senso geografico. Ci sono dei luoghi in cui alcuni dei protagonisti vivono e quindi si incontrano in quei luoghi, che spesso sono anche,
sì,
hanno un'intimità anche quasi,
certo,
domestico, di libreria, eccetera. Ma ci sono tanti spostamenti nel mondo, e questo è un aspetto molto affascinante.
Sì, essendo io anche un appassionato viaggiatore, questo mi interessa, perché posso esplorare diversi contenuti, ambienti, letterature in giro per il mondo, mitologie, folklore. Chiaramente anche Dampir ha una sua base, perché tutti i personaggi della fantasia, da Sherlock Holmes a Baker Street, a Tex che è la riserva Navaco, a Dylan Dog a Cranmer Road a Londra, ha una sua base, che è a Praga. Praga l'abbiamo scelta perché è una città magica, come dice Ripellino nel suo bellissimo libro Praga Magica. E adesso è uscito anche in libreria un libro che raccoglie alcune delle storie praghese di Dampir, si chiama I misteri di Praga, appunto. E,
quante storie raccoglie?
Sono cinque storie. Disegnate da Luca Rossi e da Genzianella.
Magnifici disegnatori.
E, chiaramente lui va in giro per il mondo, e anche se va dappertutto, e soprattutto in luoghi molto esotici e terribili, come il deserto del Taklamakan o il deserto della Namibia, che vabbè, terribile, o quello del Sudan, dove incontra ovviamente guerre, pericoli, ha degli altri amici in varie parti del mondo. Anche a Londra ha una sua enclave di amici, e anche a Parigi, dove c'era la libreria del poeta Victor. E tra l'altro io ho portato qui anche un disco, perché se vuoi lo sentiamo dopo, ma di Boris Vian, Il Disertore.
Va bene, poi lo sceglieremo.
E comunque la musica francese mi piace moltissimo, come sai.
Sì, e infatti adesso mettiamo a contatto due mondi, perché c'è stato anche un, si potrebbe dire, un filone all'interno del mondo di Dampir dedicato anche alla cultura e alla storia ebraica, quindi ci sono stati,
sì,
rimandi.
Beh, chiaramente
anche
Praga è anche un crogiolo di culture, c'è anche la cultura ebraica, è fondamentale. Max Brod, Kafka, il biografo e amico di Kafka, Meyrink, che ha scritto Il Golem, e così via. E quindi tutte queste cose vengono tutte fuori nella nostra serie.
Visto che Mauro oggi ha contribuito anche come DJ, portando della musica, adesso abbiamo un autore che non era di Praga, viveva in Francia, ma era
ebreo.
Certo. Gainsbourg, di Gainsbourg, cognome Sergio di nome.
Sergio, certo.
Per amici, un uomo che, dicevamo fuori onda, invidiamo, abbiamo invidiato. Non è più tra noi, ma ha avuto delle,
diciamo,
donne
che tra
di
i miei,
rara bellezza.
Sì, tra i miei preferiti, tra i francesi, che sono Brassens, Trenet, grandissimo Trenet, Brel, eccetera.
Anche se ti vedevo vicino anche a Johnny Hallyday, un pochino.
Soprattutto
in
Sylvie Vartan.
Sì, ecco, okay. Vedi, allora ok.
Preferivo Sylvie Vartan, quindi quando ero ragazzino non era capace di, cioè odiavo un po' Johnny Hallyday e odiavo, sì, un po' Serge Gainsbourg, perché stava con Jane Birkin. E io a 13 anni ero innamorato di Jane Birkin, sì, Sylvie Vartan, Brigitte Bardot, tutte le donne di questi cantanti.
Come facevano?
Adesso ho recuperato Gainsbourg, perché ormai poverino è morto. Jane Bourke ha una figlia grande bravissima che conosciamo.
È vero. E beh, allora lo ascoltiamo, Serge Gainsbourg.
Che è la loro figlia.
Sì.
E questo brano che abbiamo, sì, che abbiamo scelto è interessante perché le storie di Gainsbourg sono sempre molto ironiche, sarcastiche. Una coppia che sta litigando, marito e moglie, finisce in un burrone, ma la musica continua a suonare nell'autoradio.
Quindi un momento di rara allegria con Serge Gainsbourg. Caro Mauro, è finito all'improvviso il brano di Serge Gainsbourg, sì. Ma noi mica ci facciamo fregare così, noi siamo sempre pronti a
Bravo.
Tornare in onda e a raccontare qualcosa a Storytella di questo sabato pomeriggio. Siamo in primavera, ormai siamo quasi in estate, e Mauro ha solo 400 tavole che lo separano dalle vacanze,
solo.
Quindi 400 pagine di sceneggiatura.
Di una quindicina di storie differenti.
Adesso raccontiamo qualche dettaglio scabroso sullo stile di scrittura di Mauro Boselli. Allora, gli scrittori scrivono, e questo è facile da capire. Cioè. Come vengono scritte le tavole di sceneggiatura dei fumetti? Ci sono tanti stili. C'è chi, per esempio, mette delle descrizioni generiche, poi il disegnatore crea la tavola e poi ci inserisce i testi alla fine l'autore. E questo è il modello Stan Lee, che aveva così tanti personaggi per le mani, che diceva: allora, tu, Jack Kirby, fai una storia dove i Fantastici 4 picchiano Galactus, poi mi fai vedere. Tu invece, Steve Ditko, fai quest'altra cosa. Loro tornavano, lui metteva a posto.
Però non è così che si dovrebbe fare. Lo schivo Castelli, di cui spesso ritorna, spero che senta questa
allora,
registrazione.
Oggi il tema lui è sangue, tanto, arena e fantasmi.
Ogni tanto dice, diceva, sì, è notorio, ma c'è chi ha fatto di peggio. Diceva, fammi una Alessandrini, dai, scrivimi quattro pagine in cui Java picchia qualche tipaccio, poi io non ci metto. Però è una leggenda. In realtà io sono molto dettagliato, questo è scabroso per i disegnatori se vuoi, perché io dettaglio precisamente quello che voglio, ma ha sempre un senso. Se uno deve guardare in macchina in quel momento, cioè verso di noi, deve darsi l'espressione, non puoi farmelo voltato perché sei pigro e non vuoi disegnare il volto, questo è il minimo. Ma dettaglio sempre tutto, metto anche l'espressione e i retropensieri del personaggio in modo che l'autore bravo possa interpretare l'espressione giusta, c'è chi ci riesce perfettamente.
C'era un tratto in comune tra alcune sceneggiature che vidi di Sergio Bonelli e alcune che mi hai mostrato tu qualche anno fa oramai, in cui oltre al testo c'erano anche dei segnetti o dei disegnini, delle freccine che indicavano il senso dell'azione.
Gianluigi Bonelli, l'autore di Tex, e anche suo figlio Sergio, io ogni tanto lo ridico perché c'è qualcuno magari ci ascolta che non conosce queste mitiche figure. Non mettevano la sceneggiatura scritta come si fa ora, no? Ma facevano proprio la divisione in vignette, in layout, una specie di storyboard. Io imito il loro stile, loro però facevano dei pupazzetti molto più carini e divertenti di me.
I pupazzetti.
Io faccio degli sgorbi orrendi e allora metto la direzione dei personaggi, dei segni, che servono anche a me, perché io prima scrivo il dialogo e metto i segni e dopo solo aggiungo la descrizione. Al secondo tempo rimetto il foglio nella macchina da scrivere, sì, perché io uso la macchina da scrivere, non il computer.
Ah sì?
Assolutamente. Mi piace sentire la carta e poi avere davanti a me i fogli mi impedisce di fare errori, assolutamente. Tu sai che io sono anche un curatore per un editor, per cui leggo le sceneggiature degli altri e vedo molti errori dovuti alla disattenzione, perché quando nel computer compare una pagina per volta, molto spesso la memoria gioca dei brutti scherzi e si dimentica quello che è successo immediatamente prima e sicuramente quello che è successo 20 pagine prima. Come ti ho detto, io scrivo 15 storie o 20 contemporaneamente, quindi ogni volta che ne inizio una sezione mi rileggo tutto quello che ho scritto fino a quel momento in modo da non dimenticarmi nulla, anzi, da farmi venire nuove idee per il proseguo. Per la verità non so mai come andrà avanti se non a linee veramente di massima assoluta, molto rarefatte, ma mi viene sempre l'idea a un certo punto della giornata, non la sto cercando, magari sento musica, e dopo un po' mi viene, faccio una passeggiata o un giro per la stanza o anche fuori, poi mi viene, quasi mai rimango secco finora. Okay. Tocco legno.
Presumo che i tuoi tempi, nel senso di la tua cadenza di lavoro nell'arco di una giornata, sia abbastanza standard, cioè raggiunto quel momento in cui hai catturato o ricatturato l'idea, procedi. Lavorare con i disegnatori invece cosa significa in questo senso? Cioè credo che ognuno di loro abbia una sua forma mentis, una sua idiosincrasia, un suo dei suoi tempi.
Beh, certo, prima di tutto devo cercare di scrivere una storia adatta a loro e raramente vado controcorrente, cerco di scrivere una storia che sia adatta alle loro caratteristiche, questo è fondamentale, conoscerli. Perfetto. Prima è molto importante. E poi hanno le loro velocità, io so che per Dotti, Maurizio Dotti, che è un autore di Tex, grande amico mio, è grande artista, lui fa 20 pagine al mese, quindi devo correre quando lavoro per lui, intendo devo dedicargli parecchio tempo. Con altri invece mi basta un pomeriggio, lo sono posto per 2 mesi.
Quindi c'è una bella differenza tra di loro. Ma ci sono alcuni autori che hanno iniziato a lavorare su una storia e poi si sono persi nel nulla? Alcuni disegnatori?
Vabbè, succede spesso, Maurizio. Sì, purtroppo sì. Adesso non vorrei citare il caso clamoroso del grande Claudio Villa, che il suo Texone è fermo da circa 10 anni, è cominciato nel 2002, perché, che ne so, può succedere che anche i più grandi vadano in crisi. Lui fa delle copertine straordinarie, ma fare i fumetti giorno per giorno, vignetta per vignetta, può diventare veramente un problema.
Tu hai iniziato a scrivere per lui, quindi più di 10 anni fa,
sì.
E poi, ops...
Beh, è stato distratto da qualche altro progetto, poi alla fine siamo arrivati a metà di questo lavoro, che è per i disegni straordinario, speriamo che prima o poi veda la luce. Ma ho visto che hai messo un altro disco.
Sì, sì, adesso stavo mettendo un album di Dave Douglas, che è un trombettista newyorkese, che dedica questo
disco. Si chiama Keystone, quindi
esatto.
Il cinema muto, Fatty Arbuckle.
Che nacquero lo stesso giorno.
Figura controversa, Fatty Arbuckle.
Figura controversa, lui ne parla.
O è un innocente perseguitato, o è uno stupratore
diciamo qualcosa
pericoloso.
Su di lui. Lascio a te la parola su Fatty Arbuckle.
Fatty Arbuckle era il grassone, Fatty, no? Degli anni 20, era il comprimario di molti brevi comiche di Buster Keaton, grande idolo mio, grande comico degli anni 20. Purtroppo ebbe una tragica fine la sua carriera quando, durante una delle tante feste che si tenevano a Hollywood, potete immaginare che nella memoria sono delle orge, nella fantasia, magari non lo erano, ma in questo caso lui sembra che si portò una ragazzina di 19 anni in camera e sembra che le fece molto male durante un tentativo di far sesso. Ora, non sappiamo se fu voluto o fu no, la ragazzina morì, non sappiamo neanche se Fatty era presente in quella stanza, se fu lui, però lui, la sua carriera finì tragicamente. Fu assolto, anche se ancora adesso non si sa bene cosa è successo, lui fu assolto, ma la sua carriera finì.
Sì, infatti, e non si riprese più, perché
no.
Da quel momento lì...
Anche perché lui era il gigante buono e non poteva il gigante buono continuare a recitare con una ombra così sulla sua carriera.
Visto che noi amiamo essere trasversali tra territori della fantasia legate alla narrazione e anche alle visioni cinematografiche, come Mauro ha appena dimostrato, perché Fatty Arbuckle non l'avevamo preparata e lui è andato via tranquillo raccontando questa storia, la racconta anche in questo Keystone Dave Douglas, e in un brano parla proprio musicalmente, senza testi, di quello che Mauro ha appena raccontato. Il brano si intitola Just Another Murder ed è un brano dai tempi e ritmi sincopati, per noi che amiamo i ritmi, in quanto tu ex batterista, potremmo dire, io ex bassista, ma in realtà poi torneremo a fare proprio quello un giorno, e questo brano sta
Speriamo.
Dalla nostra parte, super ritmo. Storytella, viaggio con personaggi, autore fan nell'universo dei fumetti. Oggi continuo a dire personaggi per primo, di solito l'ordine è viaggio con autori, personaggi e fan, invece diventa sempre personaggi, autori e fan, perché io so che Mauro Boselli mette se stesso in secondo piano e dà tutta la voce ai personaggi.
Beh,
davvero professionista.
È vero, questo l'ho detto anche in un'intervista che ho tenuto a Roma la settimana scorsa per La Repubblica delle Idee.
Sempre
no?
In giro Mauro Boselli.
E ho detto esattamente questo, sì, che i personaggi sono... cioè, l'autore è chiaro che alla fine compare però voglio dire, ma non deve comparire se stesso, non deve esserci l'io narrante, deve sparire, devono esserci i personaggi, la storia. Aggiungo solo questo, visto che
sì,
questo brano in qualche modo, anche se è solo strumentale, è legato alla vicenda della Hollywood degli anni 20 mitica, che io con Giorgio Giusfredi, un mio assistente, stiamo preparando una storia che si chiama Bloodywood, che uscirà l'anno prossimo, in cui c'è anche Fatty ma come figura vampirica, e ci sono altri personaggi della Hollywood e tutti ispirati a quel famosissimo libro che è Hollywood Babylon di Kenneth Anger, grande malalingua dell'universo hollywoodiano, che penso che abbia collezionato una ventina di cause penali perché scriveva tutte queste retroscena incredibili sui personaggi di Hollywood.
Gli hanno fatto causa ma non hanno modificato il libro, quindi
lui se n'è assolutamente infischiato.
Sì, lui era famoso, piaceva molto a John Zorn, Lucifer Rising, questi film diciamo così un po' particolari.
Sì, siamo in un sottobosco del cinema che però viene esplorato anche in questa storia dei vampiri. Ovviamente si parla degli snuff movies fatti dai vampiri.
Ma questa storia degli snuff movies è vera oppure è solo una leggenda?
Beh, è chiaramente, secondo me, una leggenda al livello in cui se ne parla nei gialli o nelle storie horror. Però non si può mai dire, certamente in certi ambienti, per esempio in Messico, succedono le cose terribili. Anche in questo caso Dampier ha esplorato anche questo con un album magari non particolarmente riuscito, che si chiamava Santeria.
Santeria, certo.
In cui si parla di queste bande, anche Tarantino ne ha parlato come produttore, cioè, di queste bande di narcotrafficanti che hanno un'evoluzione in senso magico, mistico e sadico.
Senti, abbiamo parlato di Dampir e c'è qualcosa da dire invece sul presente di Tex, visto che è l'altro grande fardellone che hai sulle tue spalle.
Beh, bello fardellone. Beh, Tex però è molto, ormai per me è più facile da scrivere, ripeto, prima ho parlato di, quando parlavamo di personaggi, le persone possono essere anche dei personaggi, abbiamo citato mio padre che è questo personaggio leggendario per me, ma ha fatto effettivamente delle cose. Gianluigi Bonelli è un altro personaggio leggendario, anche lui per me forse, data l'età, potevo anche dire che era una figura paterna anche lui, però in realtà lui si presentava come un amico, un amicone, mi dava pugni nello stomaco, tirava fuori la pistola, mi offriva il succo di pomodoro, era veramente...
Pistola vera?
Ahimè sì, ma caricata a salve però. E no, lui aveva il porto d'armi, aveva la Colt al fianco, le creatori di Tex Wheeler, e si presentava come una specie di Tex Wheeler milanese, molto simpatico. Col cuore in mano, e come sai viveva, cioè il suo studio era qui vicino, la Bonelli's Cave, la caverna di Bonelli. E io lo conosco da quando ero ragazzino, per cui chiaramente non può che avermi influenzato. Per cui devo dire, avendo visto lui in azione, avendo letto Tex quando avevo 5 anni, beh, per me è facilissimo scrivere chiaramente il mio Tex. Alcuni possono avere il loro, io ho il mio, cerco di essere il più fedele possibile e devo anche rinnovare. La difficoltà sta in questo: quando hai un personaggio seriale già noto, devi non tradire la sua psicologia, il suo modo di comportarsi, però devi mettere qualcosa di nuovo, se no non puoi scrivere sempre la stessa minestra,
certo.
No? Non puoi servire sempre la minestra riscaldata. E quindi questa è la difficoltà in teoria, però in pratica finora anche lì il flusso, l'oceano delle idee, come dice Salman Rushdie, eccetera, eccetera, è ancora una cosa in cui riesco a tuffarmi facilmente.
Ci sono dei filoni identificabili all'interno del mondo di Tex, intendo dire, provando così a dirne un paio, quello più legato proprio alla tradizione del Far West, quello più magico, potremmo provare a sintetizzare quali sono i sottofiloni di un personaggio come Tex o anche di Zagor, di cui ti sei occupato lungo.
Tex è famoso anche all'estero per avere utilizzato il filone magico esoterico sempre in maniera contenuta, con buon senso, nelle sue storie, per cui il West fantastico è una novità. E questo è un filone sicuramente, ma non è predominante, perché sennò sarebbe stucchevole. Bisogna stare molto attenti. Adesso, come ho detto prima, mi sono cimentato col personaggio di Yama, il film di Mephisto, per cui Civitelli e io abbiamo concluso una storia in tre albi che uscirà quest'autunno, e tra poco i Cestaro e lo stesso Civitelli scriveranno il seguito con Mephisto, il padre assoluto protagonista, eccetera eccetera. Quindi è una cosa che mi piace molto, però non può essere fondamentale. Quindi c'è un filone western tipico che è legato ai film degli anni 40 e 50, in particolare quelli che vede Bonelli, quelli che abbiamo visto tutti, di Anthony Mann, di John Ford, di Howard Hawks. E un altro filone che è più vicino alla sensibilità mia e di Sergio, che è quello storico. Gianluigi Bonelli è vero, un paio di volte ha parlato di personaggi storici, ha tirato fuori i personaggi storici, ma in genere il suo è il west del mito. Invece Sergio aveva la passione per la storia western, come d'altronde anch'io. E una delle la storia che sta uscendo ora, che è dedicata a dei personaggi storici come il maggiore Jones dei Rangers di frontiera o al colonnello Randall McKenzie, un grande colonnello, un grande uomo anche, che era stato un militare, ma non uno di quei militari che Tex odia, uno di quei militari che Tex può ammirare, ed è un personaggio storico. Bene, è stata un'idea che mi ha offerto Sergio, mi ha dato il libro sulla vita di Randall McKenzie, detto, se puoi tira fuori qualcosa da questa storia, di questo personaggio tragico che è scivolato nella follia pur essendo un eroe di guerra, della guerra di secessione e anche delle guerre di frontiera.
Allora, rimaniamo in questo mondo che ci riporta quindi agli Stati Uniti, dell'avventura e quindi un po' di avventura musicale. E Mauro vorrebbe farci ascoltare una delle sue band preferite, che qualcuno conosce per i trascorsi psichedelici di uno degli appartenenti alla band, che era Jorma Kaukonen,
che era nei Jefferson, no?
Che era nei Jefferson Airplane, che poi quando divennero Starship lui non c'era più, e
certo,
purtroppo con la sua fuoriuscita perdono molto.
Ti dico che questo brano l'ho scelto perché, siccome questa è una storia cioè parlo di me oltre che delle mie storie, è un disco che ascolto fin da quando avevo 18 anni o 19, non ricordo, e è il disco acustico, il primo loro disco, con brani di Jelly Lord Morton e altri.
Via.
Thank you.
Allora, questi erano Jack Cassidy e John McEwconan degli Hot Tuna. Questo secondo me era un brano di Jelly Roll Morton, grandissimo interprete degli anni 20, ha scritto Hesitation Blues.
E questo era il DJ Mauro Boselli che oggi ci presenta in diretta Storitella, un viaggio anche nelle musiche che costituiscono buona parte delle sue ispirazioni. Mica uno si ispira soltanto guardando film o leggendo libri, anzi.
Nelle storie di Tex Zagor e soprattutto Dampir ci sono molti momenti musicali.
A proposito di storie di Tex Zagor, Dampir, cioè personaggi che ti hanno portato a esprimere la tua creatività, la tua fantasia, la tua cultura e le tue doti e il talento, nonché la professionalità di sceneggiatore. Che cosa sta succedendo in questo periodo in libreria per quanto riguarda alcuni di questi personaggi?
Beh, come forse i lettori sanno se ti seguono, esiste un nuovo gruppo che produce libri pubblicati da Sergio Bonelli che escono in libreria, trovo ciò fantastico, per cui sono ritornati in libreria gli album cartonati di Tex che abbiamo presentato in edicola, cioè quello di Serpieri e quello di Mario Alberti, Frontera, tra poco tornerà anche quello di Stano. E c'è una novità per quanto riguarda Dampir, perché in grande formato e con dei materiali inedito, assolutamente inedito, verranno presentati i primi due numeri della serie, che è una storia completa, disegnati da Maio, scritti da me con Colombo, che all'epoca era mio partner, scrivevamo insieme le storie, alcune storie, ed è lui il co-creatore di Dampir, come sai. Poi verso in autunno dovrebbe uscire anche una bella strana natalizia a colori con una storia doppia mia e di Mastantuono ai disegni, si chiama I giustizieri di Vegas, che è una di quelle storie del filone western classico e insieme storico, perché alcuni di questi personaggi sono storici ma di una storia minore del west, la terribile banda di Mysterious Dave Mather, che non si sapeva se era buono o cattivo e nella storia c'è un'ambiguità di fondo.
Hai citato Corrado Mastantuono, che tra i disegnatori attualmente in attività, anzi in super attività, è uno dei più versatili. È divertente la sua capacità di spostarsi tra stili e generi mantenendo sempre una certa vivacità, freschezza.
Lui è capace di fare Disney in maniera straordinaria e di fare anche il realistico. E adesso sta per uscire anche, questo lo posso dire in suo favore, anche se non l'ho scritta io, l'ha scritta lui e la disegna lui, lo speciale delle storie, che è una serie Bonelli, come sai, di storie autonome, esce quest'estate ed è suo.
Quello a colori che esce
colori,
tutte l'estate.
Sì.
Il tema si può anticipare. No? Lo lasciamo in sospeso, ecco. Un po' di sorpresa finalmente. Oggi a Storitella con Mauro Boselli, gradito ospite, abbiamo parlato molto, non solo di storie, ma anche di fonti di ispirazioni, di autori, di tempi di esecuzione delle storie e anche di tempi altrui con le attese, 10 anni sospesi perché qualcuno non termina. Sono tutti aspetti molto interessanti del lavoro di chi fa fumetti, che quando li leggiamo sembrano una cosa facile e divertente da fare, ma presuppongono molto, molto lavoro dietro, una background, una preparazione. Diceva Mark Miller, uno degli autori che personalmente preferisco tra quelli dell'ultima generazione di supereroisti, che non è americano, è scozzese e è abbastanza duro e tagliente quando parla. Lui diceva: laurearsi in medicina è facile, 5 anni ed è fatta, ma fare fumetti, ragazzi, vuol dire che hai passato un sacco di anni a leggere di tutto e non solo fumetti, e questo ti serve poi quando è il momento in cui non hai più tempo ma devi tirare fuori delle idee che siano congrue.
Bravo
lui.
Sì, ma sono d'accordo assolutamente.
Infatti lui diceva: io detesto il mio agente perché adesso che i miei fumetti diventano film viene da me, fa il brillante e cita delle cose che non conosce.
Aggiungerei che non basta leggere, bisogna anche vivere delle esperienze e poi anche sognarle.
Io infatti so, perché come sapete mi sto preparando a diventare biografo di Mauro Boselli, che lui in gioventù sparava anche ai barattoli, ma non c'entrava.
Sì. Ovviamente sulla barca di Gianluigi Bonelli. Eravamo in mezzo al lago, non c'erano creature umane vicine a parte noi e il figlio di Gianluigi, per cui non era pericoloso. Certo, i barattoli non ricordo se poi li raccoglievamo col retino o li lasciavamo lì a galleggiare nel Lago Maggiore, ma erano gli anni 60. Tex aveva 20 anni all'epoca.
I good old days.
E non 70 come sta per comperne ora.
Beh, 70 anni è veramente un traguardo straordinario, dal 1948.
Tra 2 anni. Sto preparando due storie a colori, una per Ticci e una per Civitelli. Una per il numero 700 e l'altra per il settantennale.
Bene, e mi sento quasi in colpa perché ti ho portato via un'ora di tempo oggi, quindi non hai potuto scrivere in quest'ora qua. Però
al mattino, lo sai, correggo le storie degli altri, quindi preferisco, mi sono divertito molto di più perché è un lavoro che mi pesa moltissimo.
Va bene, allora ringrazio Mauro Boselli per essere stato nostro ospite a Storitella.
Poi oggi è sabato, giusto?
Sì, esatto.
Beh, io lavoro anche sabato, è vero?
Sì. È vero. Forse Mauro sta già ricominciando a lavorare mentalmente. Cavoli. Quindi ti lascio.
Mi hai portato via un saldo pomeriggio di lavoro.
Fai un saluto finale e poi ti lascio.
È terribile. Maurizio Principato ha impedito il sorgere di una dozzina di pagine di text. Va
pagherò,
bene,
Maurizio, pagherò per
le scriverò domattina.
Lo so. Lo Va so. Bene. Ti ringrazio. Ti lascio con questo brano che in qualche modo corrisponde alla vita ricca di momenti belli e brutti dello sceneggiatore di fumetti. Il brano si intitola Bittersweet Symphony dei Verve. Poveri Verve, hanno scritto il brano, ma visto che dentro c'era un frammento di un pezzo dei Rolling Stone, gli avvocati degli Stones hanno
detto
che i soldi
cosa.
Li prendiamo noi, ragazzi, e loro non hanno visto una lira.
Posso aggiungere questa cosa?
Sì.
Invece nella letteratura questo per fortuna non succede. È vero, c'è il plagio quando una copia un'intera pagina, però
Beh, certo.
La fantasia deve essere diffusa, quindi
Magnifico.
I grandi poemi, da quelli omerici ai grandi romanzi, sono tutti pieni di presti e le poesie. Cioè Eugenio Montale ha copiato dei romanzi che leggeva da ragazzo, eppure sono grandi poesie, tanto per dire. Quindi è così che deve essere.
Mi sembra anche una bella frase, la fantasia deve essere diffusa. Grazie Mauro
Boselli.
Ciao.